Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime.
Dalla leggenda di Santa Chiara. Le era familiare piangere la passione del Signore e dalle sacre piaghe ora beve affetti mirati, ora succhia assai dolci gaudi. Le inebriano grandemente le lacrime di Cristo sofferente e molto spesso richiama alla memoria quello che l'amore profondo le aveva impresso nel cuore. Insegna le novizie a piangere Cristo crocifisso e quello che insegna con le parole lo illustra con l'esempio del comportamento. Spesso, quando in privato le esortava questo, un profluvio di lacrime precedeva alla finale delle parole. Tra le ore del giorno d'ordinario veniva presa da maggiore compunzione a sesta e a nona per immolarsi con l'immolato Signore. Quando si scopre l'amore misericordioso che il Signore ha per noi, nasce quasi spontaneamente il desiderio di assomigliargli, di sintonizzare il nostro cuore al suo e così venire uniti a Lui. Questo perché la salvezza non è tanto quella di essere presi da un uno impersonale, da un'energia cosmica in cui bisogna annullarsi. No, la salvezza non è questo. La salvezza è diventare ogni giorno sempre di più figli nel Figlio, a immagine del Figlio di Dio che si è fatto carne per noi, che ha patito, è morto ed è risorto per noi. Quindi la salvezza sta nell'essere assimilati ogni giorno di più al Signore Gesù, per avere i suoi stessi sentimenti, atteggiamenti, pensieri, permettendo così allo Spirito Santo che abita e opera in noi dal giorno del nostro battesimo di plasmarci sempre di più a immagine dell'Eterno Figlio di Dio che si è incarnato, ha patito, è stato crocifisso, è morto ed è risorto per noi. E questo è un lavorio in noi che lo Spirito Santo opera in modo costante, silenzioso, senza temere le nostre cadute o i nostri regressi. Certo, chiedendoci la nostra cooperazione, la nostra collaborazione, perché lo Spirito Santo ci vuole portare alla pienezza della nostra umanità, finché Cristo non sia formato in noi. E per fare questo lo Spirito Santo si serve di tutti gli strumenti della grazia, in primis dei sacramenti. Che cos'è in fondo nutrirsi dell'Eucaristia se non essere assimilati al Signore Gesù? Ovvero non solo essere resi simili a Lui, nel modo di parlare, negli atteggiamenti, in tutta la nostra persona, ma addirittura essere assorbiti al suo corpo, nel suo corpo, che è la Chiesa, che è il popolo dei redenti, essere accolti in quel mistero di comunione vitale che è la comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, essere immersi lì dentro, in quel mistero di vita in cui siamo già immersi dal giorno del nostro battesimo. Ma che cos'è poi la lettura orante della Scrittura? Che cos'è la meditazione degli eventi salvifici del Signore, se non un voler contemplare sempre di più quello che Lui è stato, quello che Lui ha vissuto, perché si imprima profondamente in noi? Chiara lo aveva ben chiaro, lo aveva e le era chiaro questo mistero. Lo abbiamo sentito in questo passaggio della leggenda. Lo notiamo ugualmente anche in un breve passaggio della quarta lettera che Chiara scrive a Sant'Agnese. Si legge: guarda con attenzione il principio di questo specchio, la povertà di colui che è posto in un mangiatoio e avvolto in pannicelli. Nel mezzo dello specchio poi considera l'umiltà santa, la beata povertà, le fatiche e le pene senza numero che egli sostenne per la redenzione del genere umano. Alla fine dello stesso specchio contempla l'ineffabile carità per la quale volle patire sull'albero della croce e su di esso morire della morte più vergognosa. Perciò lo stesso specchio, posto sul legno della croce, ammoniva i passanti a riflettere su queste cose. Chi è questo specchio? È il Signore Gesù. Ecco che allora Chiara esprime in poche pennellate il percorso di ogni credente, non solo delle nostre sorelle Clarisse, ma di ogni credente, di ogni battezzato, che ogni battezzato è chiamato a fare. Ammirare con gli occhi del corpo e del cuore il vero specchio, che è il Signore Gesù, nel quale si riflette e che riflette in sé il volto del Padre, perché Lui è l'immagine perfetta del Dio invisibile, e che al tempo stesso, senza confusione e senza separazione, riflette in sé il volto di ogni uomo. Bellissima l'immagine che usa Dante nel 33° canto del Paradiso, in cui, contemplando il mistero della Trinità, vede una luce che riflessa in un'altra luce e dentro la luce riflessa vede del suo colore, mi parve dipinta la mia stessa effigie. Rivede lì anche la sua immagine. Uno specchio che dunque è speculare, perché è immagine del Padre, che siamo chiamati a speculare, sul quale siamo chiamati a riflettere, a meditare, a contemplare, a lasciarci ammirare, a lasciarci imprimere la sua immagine in noi, per poter così avere i suoi stessi sentimenti di Lui che non commise peccato, che insultato non rispondeva con insulti, che maltrattato non minacciava vendetta, ma che affidava e si affidava completamente a colui che giudica con giustizia. Per questo siamo chiamati a seguirne le orme, a mettere i nostri passi dietro i suoi. E vedi, Chiara ha chiaro che bisogna contemplare non solo il mistero della passione, ma tutta la vita del Signore, dall'incarnazione, passando per la vita pubblica, fino ad arrivare alla passione, morte e risurrezione del Signore. Chiediamo allora la grazia di avere un cuore sintonizzato, come ce l'ha Chiara, nel cuore del Signore Gesù. Chiediamogli la grazia di avere gli occhi della nostra mente sempre fissi in Lui, per poterlo così seguire dovunque Lui andrà, per poter così lasciarci plasmare dall'azione dello Spirito Santo, per essere sempre più figli nel Figlio.